Ciao a tutti, io sono Yuri e oggi vorrei provare a fare qualcosa di diverso per la puntata della vedetta di Kickstarter. Allora, iniziamo subito con un progetto italiano che si chiama Venture, The Scientific Sabotage Card Game. Praticamente è un gioco ambientato all'epoca dove c'erano grandi scienziati. Ogni giocatore deve prendere il ruolo di uno dei ricercatori, che può essere matematico, il fisico, il chimico, biologista, geologista, astronomo, ognuno che ha un potere speciale. L'obiettivo del gioco è quello praticamente di riuscire a trovare delle carte all'interno del mazzo che permettono la risoluzione di alcune missioni. Il gameplay è piuttosto semplice, diciamo, richiama un po' quello che può essere il meccanismo di Munchkin. In ogni turno il giocatore pesca una carta. Se la lampadina sulla carta è accesa, allora il giocatore deve soffrirne le conseguenze. Se invece la lampadina sulla carta è spenta, se la può prendere in mano. A questo punto il giocatore può giocare fino a due carte azione, che può essere o una carta che ti dà un'azione, un effetto continuativo, oppure può essere una carta che una sorta di istantaneo tipo Magic che può essere giocato in qualsiasi momento anche nel turno degli altri. Nella terza fase, il giocatore può utilizzare uno strumento nella propria mano per completare una missione, mentre per finire il turno pesca due carte. Praticamente il primo che Se ricordo bene, il primo che finisce quattro missioni, che sono i quattro colori diversi, è il vincitore. Però ovviamente diciamo che le carte hanno molti effetti per dare fastidio agli altri, rubare le carte, queste cose così. La cosa che mi ha colpito di questa campagna è molto l'aspetto grafico e il fatto che abbia praticamente una tematizzazione molto profonda con richiami, diciamo, a eventi storici che sono occorsi diciamo in quel periodo storico. Il secondo gioco di oggi invece si chiama Crime Writers Creative Deduction. Praticamente è una sorta di Cluedo formato carte, e quindi diciamo abbiamo quattro mazzi di carte, uno per il killer, uno per il luogo, uno per la causa della morte, uno per la vittima e uno per diciamo, com'è che si, il motivo per cui il killer ha ucciso la vittima. La cosa interessante di questo gioco è che praticamente all'inizio gioco ogni giocatore pesca 3 delle 4 carte e praticamente c'è una prima fase che dura circa 10 minuti, dove ogni giocatore scrive la propria storia, gli dà un titolo, utilizza gli elementi che ha pescato e scrive la propria storia. A turno, dopodiché, gli altri giocatori devono cercare di fare, facendo attraverso fare delle domande a colui che ha creato la storia, e le domande ovviamente possono avere delle risposte solo sì, anche, quasi, no, non proprio, non è importante. Diciamo il classico gioco sì e no, un po' più approfondito. E nel momento in cui uno dei giocatori riesce a indovinare uno degli elementi della storia, guadagna dei punti, ma ovviamente più domande vengono fatte e più punti lo scrittore guadagna, fino a che praticamente non viene risolta tutta la storia, per cui non basta solo, diciamo, indovinare i vari elementi tipo il luogo, l'arma del delitto, la vittima, il carnefice, queste cose qui, ma bisogna anche cercare di fare la connessione tra tutti questi elementi. Prossimo gioco si chiama Hollywood Death Race. Diciamo che può essere visto come, diciamo, richiama un po' lo stile di gioco Rush and Bash, corse con macchine, poteri speciali, ambientato praticamente a Hollywood. La cosa carina qui è che ci sono, adesso scrolliamo giù, ogni personaggio ha il suo veicolo, nasconde i poteri speciali. E ci sono queste mappe qui che hanno queste specie di connessioni con esagoni. E invece di creare un circuito, qui si crea proprio un percorso da lì che comincia e finisce. Il gioco anche qui sembra molto semplice da giocare. Vediamo un po' qui, ho visto una volta costruito il proprio tracciato, che come vedete qui può avere diverse combinazioni. Si prende il proprio pilota con il proprio con la propria il proprio veicolo, e in ogni turno si possono eseguire fino a tre azioni fra le seguenti. La prima ovviamente è muoversi, ogni veicolo ha i suoi punti di movimento. Un'altra è riuscire a utilizzare, diciamo, il proprio potere speciale, che può essere o di tipo aggressivo, come visto qui, nel senso che spari a un veicolo adiacente e gli fai perdere un punto vita, oppure può essere altre cose tipo per difesa, per aumentare la velocità e cose varie. Ci sono dei cubetti chiamati Effixium che vanno messi qui sopra. Ogni volta che viene utilizzato il potere, bisogna togliere un cubetto. Poi si può diciamo spingere le altre macchine, magari per spingerle verso una trappola. Però qui diciamo che i veicoli hanno tre tipi di dimensioni. Ci sono quelli leggeri, che non possono, diciamo, spingere gli altri veicoli, però possono passare attraverso lo spazio occupato da altri veicoli. I veicoli normali possono spingere ovviamente altri veicoli normali e i veicoli più leggeri, e i veicoli pesanti possono spingere praticamente tutti. Poi c'è suonare il clacson. Ci sono alcune plance del percorso che possono avere degli effetti speciali. Per esempio, se passi sul percorso di Jurassic Park, puoi suonare il clacson per attirare il dinosauro, che poi comincia ad attaccare, diciamo, i veicoli più vicini. Una volta che hai finito i tuoi punti vita, ovviamente, diciamo, la tua macchinina esplode e sei costretto a fermarti per ripararla, per riguadagnare i punti vita e ritornare in corsa. Inoltre, da quello che è scritto qui, ogni veicolo ha anche altre, diciamo, particolarità rispetto alle altre. La grafica è molto carina, colorata. Si può giocare da 2 a 6 giocatori, quindi sì, diciamo che un gioco leggero, soprattutto se avete magari dei bambini con cui giocare, ma anche caciarone tra gli adulti, insomma, proprio sullo stile di Rush and Bash, con delle meccaniche un po' diverse. Invece di utilizzare le carte, qui diciamo, devi gestire i tuoi punti azione. Ora andiamo a un gioco di carte che si chiama Penguin Slap. Praticamente noi siamo dei pinguini e dobbiamo cercare di pescare dei pesci. Il meccanismo principale del gioco si basa a essere l'unico che ha praticamente dei pesci in mano. Ovviamente ci sono carte che permettono di rubare pesci. C'è la carta che si chiama doppio slap, che sarebbe tipo schiaffeggiare per rubare un pesce. Però ci sono anche delle carte che ti permettono di contrattaccare, diciamo, quindi di counterare, che adesso non mi viene la parola in italiano, diciamo, per rimandare indietro lo slap. Simpatico gioco di carte, grafica carina, insomma, sembra un fillerino, un po' caciarone, via. Adesso la Vesuvius Media è tornata su Kickstarter con uno dei suoi giochi che ha avuto più successo, Dwarf Sevenfold, con una collector edition. In questa collector edition, allora, partiamo col dire che è un gioco di piazzamento lavoratori che può essere giocato da 2 a 8 con le espansioni. E in questa presente collector edition rimette in vendita tutte il gioco base, le due precedenti espansioni, più una nuova espansione, che praticamente include il troll che va in giro per la mappa, e se tu lo incontri o vuoi utilizzare, diciamo, gli spazi occupati dal troll, devi pagare un pedaggio. Diciamo che richiama un po' il discorso del troll sotto il ponte, quando i viaggiatori provano a passare e gli vengono chiesti i soldi. Molto interessante il fatto che offrono anche una scatola gigante dove poter praticamente mettere tutti i componenti di tutte le varie del base, del delle varie espansioni. Inoltre, per chi si fosse perso la campagna del seguito, che è Dwarf Seven's Winter, è possibile comprare anche quello. Il prossimo gioco che andiamo a vedere è Puking Wizard. Puking in inglese è, diciamo, una sorta di quello che può essere considerato to puke, tipo vomitare, diciamo. Questo gioco si definisce come una sorta di tower defense da tavolo, ma sinceramente andando a vedere un po' il regolamento e le meccaniche non mi sembra altro che una sorta, un gioco molto che richiama molto Star Realms praticamente, cioè bisogna attaccare gli altri giocatori cercando di fargli che ogni giocatore impersonifica un mago e cercando di fargli perdere punti vita. Ci sono delle carte difesa da piazzare di fronte a noi, quindi se tu vuoi colpire il mago prima devi distruggere le difese, carte attacco, potenziare le varie carte difesa o attacco, carte per curarti e carte azione. La cosa, diciamo, un pochino più interessante qui può essere il fatto che la carta che giochi e scarti può essere presa dagli altri giocatori, dalla tua pila degli scarti. Ora veniamo a uno dei pezzi grossi di questa settimana. Alcuni di voi nei commenti l'altra settimana mi hanno chiesto di approfondire un po'. E parliamo di Wild Ascent, Survive the Arena and Tame the Wilds. Allora, si definisce come un gioco da 1 a 4 giocatori che può essere giocato in solo, in modo cooperativo o in modo competitivo. Il tabellone centrale a livello estetico, mi ricorda molto. Non vorrei dire qualcosa, fare un paragone un po' troppo azzardato, però diciamo mi ricorda un po' Kingdom Death Monster. E c'è questa plancia grossa, a quadrettoni, doppia faccia, dove da una parte si gioca la parte praticamente solitaria o cooperativa, mentre dall'altro lato diciamo che è l'arena dove i giocatori si confronteranno fino a decretarne il vincitore. La cosa, diciamo, che trovo interessante è che si utilizzano dei set di personaggi diversi in base se si vuole giocare in modo solitario cooperativo o in modo competitivo. In più la parte cooperativa ha un'altra plancia esterna che, diciamo, ricalca l'accampamento. Un'altra cosa che richiama un po' Kingdom Death Monster, dove praticamente possiamo potenziare, possiamo craftare, avere accesso a nuove tecnologie, migliorare i personaggi e tutto quanto. Ogni personaggio può essere personalizzato con dei tasselli di abilità che vedete qui, che possono essere messi di sotto, e qui sopra ovviamente andiamo a mettere le carte equipaggiamento. Le miniature devo dire che sembrano veramente veramente belle, sono molto dettagliate. Leggendo sotto la campagna dicono che utilizzano una tecnologia chiamata, non mi ricordo, H something, che a quanto pare gli permette di fare le miniature singolarmente, e tra l'altro gli lascia molti più dettagli rispetto al metodo tradizionale. E la campagna sta riscuotendo un ottimo successo, diciamo, è arrivata quasi a 300.000 dollari se non sbaglio, e ricalca un po' lo stile delle campagne Simon, quindi un sacco di stretch goal con aggiunte di miniature, add-on con espansioni, miniature e cose varie. Diciamo che se siete appassionati di miniature, indubbiamente questo vi farà titubare, se no titubare, nel senso vi tenterà molto sull'acquisto. Per gli altri sembra una versione, diciamo, un po' più abbordabile, soprattutto la parte cooperativa di, come ho detto, Kingdom Death Monster. La parte invece competitiva ci permetterà, oltre a utilizzare i nostri personaggi, anche quello di poter manipolare i mostri che vengono utilizzati nella parte cooperativa. Praticamente la parte cooperativa, noi andremo a caccia di questi mostri attraverso degli scenari. Il prossimo gioco è Book of Beasts, che interessante è il fatto che questo gioco ha un secondo fine, cioè quello di permettere agli insegnanti di introdurre bambini in un modo giocoso e, diciamo, i problemi di alcune malattie mentali come la depressione o l'ansietà. Praticamente i giocatori è un cooperativo dove i giocatori devono cercare di liberare queste bestie fantastiche, rimandandole nel loro mondo attraverso un portale dimensionale. E come vedete qui ogni giocatore si danno 4 carte verdi, 4 carte rosse, e poi ogni turno si gioca una carta e si ripesca una carta. E le carte blu sono praticamente le creature, ne viene girata una ogni turno. E se non hai, diciamo che se in mano non c'hai la carta con il simbolo di una cattivazione, puoi cercare di far combaciare i simboli con una carta verde per poter liberare, diciamo, la bestia e metterla, diciamo, nella tua riserva. Se non puoi farlo, diciamo che perdi un punto vita che è indicato da queste carte rosse. Ora abbiamo Cthulhu The Horror in Dunwich. Allora, questa è una seconda, come posso spiegare? È un gioco standalone che però deriva, diciamo, dal gioco che hanno già fatto prima. Questo si chiama The Horror in Dunwich e il precedente gioco era Cthulhu, a deck building game, semplicemente. Praticamente è un gioco cooperativo, deck building, sempre tematica ambientazione Lovecraftiana, e dove i giocatori ovviamente devono cercare di sconfiggere uno dei grandi antichi disponibili. Non mi sembra aver intravisto nulla di particolarmente innovativo o nuovo. Se vi piace il deck building, sicuramente, e vi piace soprattutto l'ambientazione Lovecraftiana, vi consiglio di dargli un'occhiata. Le illustrazioni sulle carte mi piacciono, creano ambientazione, tematiche, anche con questo stile un po' retro. E per il resto, che dire, dateci un'occhiata. Questo gioco, The Shared Dream, ne ho parlato circa un anno e mezzo fa. Penso che sia stata una delle prime puntate, no, primissime, ma diciamo tra le prime 10-15 puntate della vedetta che avevo fatto. E si chiama The Shared Dream, ovvero il sogno condiviso. Praticamente i giocatori sono quelli che vengono chiamati. Oddio, c'è un nome particolare. Non me lo ricordo. Vabbè, praticamente i giocatori sono tipo persone normali che però, diciamo, hanno l'abilità di con dei poteri tipo telepatici di poter condividere i sogni. E quindi il gioco si gioca attraverso dei scenari, che in gioco base ne sono 4. In questa ristampa gli hanno offerto ovviamente anche un'espansione. E la cosa particolare che mi ha colpito di questo gioco è il fatto che ogni volta che spendi i token potere per attivare le tue abilità, questi token si trasformano in incubo e quando arrivano a un certo livello praticamente scatenano dei speciali nemici sulla mappa. Ma inoltre c'è la possibilità di trasformare i propri personaggi in qualcosa stile, diciamo, supereroi con megapoteri e tutto quanto. E infatti qui, se vedete, ci sono le miniature della loro versione trasformata. Quindi c'è il telepate, il supereroe, quello dei fulmini, il detective fantasma e così via. La cosa che non mi era piaciuta molto di questo gioco era la plancia è composta praticamente da quadrati che vengono da ogni campagna ne utilizza da 24 a 28 e la grafica di questi tasselli che voleva cercare di richiamare una città dall'alto, sinceramente l'ho trovata un po' bucolica. Questa è la vecchia campagna che aveva raccolto 143.000 dollari e qui si vede meglio, diciamo, quello di cui vi parlo. Eccole qua, queste tessere, diciamo, città che vanno messe. Sinceramente, è una cosa che un po' mi ha allontanato un po' dal gioco. Poi, so gusti personali, per carità, vedete voi, insomma. Prossimo gioco, Witchful Thinking. Praticamente. Noi siamo delle streghe che competono per creare pozioni. Alla fine del gioco chi ha creato più pozioni vince. Nulla di particolare, un gioco abbastanza semplice. La particolarità sta nel fatto che dobbiamo bilanciare le pozioni utilizzando dei vari elementi che ovviamente sommano o sottraggono dei valori. Questo gioco è stato studiato infatti per i bambini, diciamo per i più giovani a esercitarsi con la matematica. Carte molto colorate, ingredienti simpatici come vedete qui, più 1, più 2, più 3, meno 3, meno 5, meno 7 e così via. Interessante il fatto che c'è questa, diciamo, carta che viene chiamata il libro delle magie, dove a partire da 0 sale fino a più 20 e scende fino a meno 20, diciamo per aiutare i più giovanissimi a contare e a fare i conti. Altro bel progetto questa settimana è Level 7 Omega Protocol. Non ne avevo mai sentito parlare onestamente, però leggendo la campagna a quanto pare è fuori produzione dal 2016, diciamo nel mercato dell'usato, addirittura a quanto pare venivano richieste cifre circa di 300 dollari e quindi diciamo che gli editori si sono decisi a fare una ristampa. L'ambientazione è praticamente che noi siamo degli agenti del governo che devono andare a indagare in questa fabbrica segreta sotterranea dove apparentemente si sono perse le comunicazioni e nessuno sa niente e a quanto pare dovremo dare la caccia a degli alieni. È un gioco semi cooperativo da 2 a 6 giocatori, non penso ci sia la modalità solitario, dove però uno dei giocatori appunto deve interpretare la parte del malvagio che comanda i vari mostri. E la cosa che mi intrigava di questo gioco, ci sono 9 scenari. Ogni scenario ovviamente dà degli obiettivi diversi agli agenti per soddisfare la missione, però la cosa bella diciamo che c'è un punto che si chiama punto critico, dove quando il gioco arriva a quel punto critico, diciamo, i cattivi diventano ancora più forti, quindi a quel punto diventa un po' più difficile per i giocatori riuscire a sconfiggere il male. Nella pagina stavo dando una letta, parla di un sistema di gestione dei punti adrenalina che sia permette agli eroi di fare delle azioni eroiche, sia come al malvagio di potenziare i propri mostri. Qui, a differenza dell'altra campagna, le miniature non mi fanno gridare al miracolo. Sì, sembrano buona qualità, però diciamo che si vede un po' come che il gioco è un pochino datato su questo punto di vista. Non so se anche l'altra volta l'hanno fatto su. No, non l'hanno fatto su Kickstarter. Però se è andato fuori produzione nel 2016, mi immagino che magari sia stato pubblicato intorno al 2000, tra il 2010 e il 2014, qualcosa del genere, quindi diciamo forse potevano aggiornare un pochino per stare un po' più a passo con i tempi. I giochi per oggi sono finiti e grazie a questo formato video volevo aggiungere, diciamo, dei contenuti bonus che molto spesso nel formato scritto salto, che però sinceramente trovo che possono essere interessanti. Parliamo di accessori. Qui abbiamo praticamente questo portadadi in Wormwood. Adesso non mi chiedete la traduzione del Wormwood, con delle scritte, diciamo, che puoi scegliere, Cultish Script, colori molto belli. L'unica cosa è che funziona semplicemente da portadadi. Magari se lo facevano un pochino più grande poteva funzionare anche come, diciamo, da vassoio lanciadadi. E il look, io vabbè sono appassionato del legno in ogni sua forma, quindi quando vedo qualcosa in legno in automatico c'ha dei punti in più di partenza. Qui invece abbiamo una delle tante, di tanti zaini, porta tutto, porta quello che ti pare, mettici pure il quello che vuoi. E qui infatti questo porta questo zaino, che guardarlo qui non sembra tanto grande, ma se andiamo a guardare la foto di quello che lo indossa, ha delle dimensioni importanti. È stato studiato non solo per portare i giochi da tavolo, ma anche, diciamo, portare computer. Se c'hai il drone te lo vendono anche, quella puoi comprare anche come accessorio, la valigetta quella rigida per metterci dentro il drone.